Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Ghiribizzi Danteschi, a cura del professor Antonio Loto.
Ghiribizzi Danteschi. Con questo termine ho voluto intitolare alcune divagazioni, a capriccio di chi vi parla, sorte in margine alla presentazione dell'opera di Dante dal titolo Prologo Dantesco dello scorso mese di settembre e in margine agli aneddoti danteschi già registrati per questa radio. In questo primo speciale si parla della discussa lettera di un frate riguardo all'origine della commedia, della demonologia carnevalesca dell'inferno, del Dante ingrato di Machiavelli. Nello speciale che seguirà a questo tratterò della fama di Dante come mago, della importanza e del significato della numerologia nel poema e della tipologia e frequenza delle rime nella Divina Commedia. Fra le carte autografe, cioè di suo pugno, di Giovanni Boccaccio, è conservata parte di una lettera scritta da un frate benedettino, Ilaro o Ilaro, che sarebbe Ilario, del monastero di Santa Croce del Corvo, una località fra Toscana e Liguria. L'epistola, in latino, è indirizzata a Uguccione della Fagiola, un importante personaggio, un capo militare e politico nella Toscana di quei tempi, che fu poi al servizio di Can Grande della Scala, uomo deciso, feroce, un ghibellino. Cosa dice l'epistola? Anzi, la parte trascritta di questo frate Ilaro. Dice che un giorno giunse al monastero un uomo non nominato, ma Dante, come si capisce poi, e che il frate, probabilmente il bibliotecario del convento, curioso di chi fosse e cosa facesse costui, nel colloquiare col forestiero aveva appreso che questi aveva scritto un'opera importante, che il frate aveva già sentito parlare di questo personaggio e che, dice la lettera, questo aveva offerto al frate stesso una parte di quell'opera. E, proseguiva la lettera, il frate si era stupito che gli argomenti tanto importanti e gravi dell'opera fossero stati scritti in volgare, al che l'uomo aveva spiegato come in un primo momento avesse pensato in realtà di usare il latino, e cita a proposito l'incipit dell'opera: «Ultima regna canam fluvido con termina mundo, spiritibus quae lata patent, quae premia solvunt pro meritis quicunque suis». Che significa più o meno questo: canterò i regni ultimi posti al di là del mondo ruotante, che si aprono ampi alle anime e dispensano i premi a ciascuna secondo i suoi meriti. Ma considerando che i signori, gli homines generosi, i nobili, nobiles, ai quali un tempo erano destinate le opere migliori scritte in latino, avevano abbandonato quella lingua e le arti liberali ai plebei, aveva scelto il volgare per trattare quegli argomenti. Egli, prosegue la lettera, aveva poi chiesto al frate di far avere quella prima parte dell'opera, dopo avervi fatto le sue chiose, a Uguccione. Questo era appunto il motivo di tale lettera. Infine, frate Ilaro informava Uguccione che se avesse voluto avere anche le altre due parti dell'opera, avrebbe potuto chiedere la seconda, e cioè il Purgatorio, a Moroello Malaspina, e la terza, il Paradiso, al re di Sicilia Federico d'Aragona. Fin qui la parte di lettera che Boccaccio si era trascritta di propria mano. Questa lettera rappresenta una questione molto spinosa, come si dice, per gli studiosi di Dante. Tralasciamo tutta una serie di problemi, per esempio chi è questo sconosciuto frate Ilaro, è davvero esistito, quando fu scritta la lettera e da chi, e perché Dante avrebbe dedicato le cantiche proprio a quei tre personaggi, per qualcuno dei quali ha giudizi di condanna nella commedia. Per giunta non sono rimaste documentazioni relative ai primi del Trecento riguardo al monastero, documentazioni che sarebbero state utili per opportuni riscontri, monastero che tra l'altro fu poi soppresso alla metà del secolo. Diciamo solo che ancora oggi la questione della autenticità della lettera è una questione dibattuta. La gran parte degli studiosi la ritiene o un'invenzione falsificazione di Boccaccio o una sua specie di esercitazione fatta magari manipolando un primitivo testo. Insomma, uno scritto non autentico in tutto o in parte e perciò non affidabile. Alcuni studiosi invece la ritengono autentica, ribaltando, diciamo così, le varie ragioni usate in senso contrario. A me importa in questo ghiribizzo semplicemente sottolineare queste cose. La lettera ci dice, insomma, che Dante avrebbe iniziato dapprima a scrivere la sua commedia in latino, come richiedeva l'argomento di tanto grande importanza, per dirla con le parole della sua epistola a Cangrande, lo stato delle anime dopo la morte, ma che poi aveva cambiato idea perché ormai i grandi signori, i generosi, i nobiles, trascuravano il latino lasciandolo di fatto nelle mani delle classi meno elevate. Boccaccio riprende il racconto in forma diversa ma con sostanziale coerenza con la lettera sia poi nel suo trattatello in Laude di Dante sia anche nelle sue esposizioni sopra la Commedia. Ora, sappiamo che alla fine della Vita Nuova Dante aveva scritto, a proposito dell'ammirabile visione, di volere più degnamente trattare di lei, cioè Beatrice, e di sperare di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna, cioè qualcosa che non era mai stato scritto per nessun'altra donna. E nel convivio, che è strettamente legato alla Vita Nuova, aveva parlato del desiderio di ciascuna cosa per la propria perfezione e di ritornare al suo principio, cioè a Dio, che è Dio, principio delle nostre anime, che pertanto desiderano tornare a Lui e che, come peregrino, l'anima, in un nuovo e mai fatto cammino, insegue il suo bene per modo quasi piramidale, sono le sue parole, appunto fino a Dio. Sono questi i presupposti, diciamo così, della commedia. E non è escluso che Dante avesse potuto almeno pensare in un primo momento a un'opera ancora più degna della Vita Nuova da trattare con la lingua più nobile, perfetta, appunto il latino, allargando e approfondendo la sua riflessione sulla vita e sulla sorte generale delle anime. D'altra parte, Filippo Villani, che fu tra i primi commentatori della Commedia, riprende da Boccaccio il contenuto dell'epistola di Ilaro, compresi i versi latini che abbiamo letto, ma aggiunge una notizia inedita. Infatti ricorda un fatto, cioè che Dante aveva confidato a suo zio Giovanni Villani, lo storico, di aver iniziato l'opera in latino, ma paragonando i suoi versi latini a quelli di Virgilio, Stazio, Orazio, Ovidio e Lucano, gli era sembrato di avere accostato uno straccio alla porpora, cioè di avere scritto versi di qualità infima rispetto alla qualità altissima dei versi di quei grandi poeti latini. In conclusione, allora, vere del tutto o in parte, o non storicamente vere queste testimonianze, cioè, o che Dante avesse tralasciato il latino perché non più usato dai signori nobili, nobili d'animo oltre che di ricchezze, o perché aveva riscontrato la modestia della sua poesia rispetto a quella dei grandi poeti latini, è significativo, ad ogni modo, il fatto che, comunque, a Firenze era viva la memoria di un Dante poeta in latino, come dice appunto Marco Sant'Agata nella sua biografia sul grande poeta. Di mio infine ci aggiungo un paio di postille, una semiseria che è questa, però che prova di umiltà, quella del superbissimo Dante nel riconoscere i suoi limiti di poeta latino, e l'altra che è più significativa, Attraverso il convivio e il de vulgari eloquenzia, Dante matura la rivoluzionaria consapevolezza che il volgare è ora davvero e compiutamente la lingua che può trattare le cose più alte, come dice Boccaccio, ogni alta materia potersi trattare col volgare. Può trattare delle cose più alte, delle cose ultime, di Dio, rivolgendosi a tutti gli uomini e coinvolgendo tutti gli uomini.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
I canti 21 e 22 dell'Inferno sono famosi, si sa, per un duplice ordine di ragioni. Primo, la situazione della pena dei barattieri, coloro che trafficano fraudolentemente nella cosa pubblica a fini di lucro, di guadagno personale. E si ricordi che Dante fu condannato per baratteria. Un esempio interessante è quello del duplice imbroglio in questi due canti, il primo di malacoda ai poeti, facendo credere che c'è un passaggio, e il secondo di Ciampolo Navarrese che si prende gioco di Alichino e dei diavoli. Un secondo ordine di ragioni è il particolare, vivacissimo svolgersi delle azioni con le caratteristiche mostruose dei protagonisti veri, i diavoli, simbolo dello stravolgimento dell'ordine e del bene delle cose, del bene pubblico. E con questo il linguaggio adottato da Dante, in coerenza con quanto appena richiamato, linguaggio e immagini e paragoni dove si mescolano aspetti di grossolanità e di volgarità verbale, aspetti di grottesco e eroicomico, di farsesco ed espressivo, con i vituperi, le smorfie, i gesti feroci e improvvisi, gli insulti e le stoccate reali e o ironiche, con i suoni stessi di tono gutturale, per esempio vedi le rime in azzo, e i nomi stessi dei diavoli, ognuno con caratteristiche fisiche e specifici connotati psicologici e gestuali. Il tutto, in qualche modo, preparato, diciamo, dal ripetuto uso del termine commedia, già nel 16, verso 128, e ora in 21, verso 2. Cioè il genere letterario appropriato per tali situazioni e linguaggi realistici anche nelle forme più basse. Qui ci interessa e ci piace annotare solo qualche aspetto. Intanto, per così dire, la zoologia dei due canti. Ricorrono animali di particolare natura fra terra, acqua e aria, i cani, e cioè il mastino di 21 verso 44. I cani del verso 68 e poi ancora il porco del canto 22 verso 56 e sempre al canto 22 la gatte e il sorco del verso 58. Gli animali acquatici come i delfini di 22 verso 19, i ranocchi e la rana di 22 versi 26 e 33, la lontra del verso 36 e gli animali d'aria. C'è un malvagio uccello al 22 verso 96, riferito a un diavolo, e poi anitra e falcone, 22, 130, 131, e sparviero grifagno, canto 22, verso 139, notando di passata che grifagno è un neologismo inventato da Dante. Non ci sono aquile né focosi o alati destrieri, sono invece animali adeguati a una realtà tutta terrestre, materiale, concreta, e più che ai bestiari medievali, Dante si rifà all'osservazione diretta delle loro caratteristiche. Ma c'è soprattutto un repertorio assai interessante di realtà, di immagini e di aspetti culinari, nella concretezza e anche nella crudezza loro, la carne dei cuoci, eccetera, per intenderci la carne dei cuoci al canto 21 verso 57, oppure sempre al 21 li lessi dolenti, oppure ancora al 22 tu che tu lo scuoi, lo scuoiare che si fa delle bestie prima di cucinarle, e poi ancora al 22 verso 150 cotti dentro dalla crosta. Ora, questi due canti sono svolti all'insegna dunque di un humour culinaire, in un inferno che è inferno cucina, vedi anche l'uso di termini come raffi, runcigli, uncini. Quest'ultimo richiamo ci serve per introdurre una lettura molto particolare e direi certamente e motivatamente suggestiva dei canti, quella cioè che ne ha dato Piero Camporesi, che è stato docente di letteratura italiana a Bologna e per il quale basta una breve puntata in rete per scoprire la singolarità e la straordinarietà delle sue indagini sull'importanza e la forza delle culture popolari e il loro intreccio con la cultura alta, per così dire. Nel suo libro Il paese della fame, Camporesi offre la sua lettura dei due canti, in cui vede una ventata di comicità popolaresca e i tratti di una violenza sanguigna e vitale. Desume questi caratteri da una serie di elementi che sono tipici della rappresentazione popolaresca, della tradizione delle classi subalterne. C'è una rappresentazione dei diavoli come buffoni, segnata dalla volgarità, quella del far trombetta del cul, del trullare, insomma, di barbariccia il diavolo caprone, con il termine poi di cennamella, la ciaramella fatta di canne, che è uno strumento, guarda caso, a fiato. Barbariccia interpreta un momento tipico della liturgia di carnevale, secondo lo studioso. Nella tradizione popolaresca esistono il gigante e i demoni come mascheroni peteggianti, simboli mostruosi della fecondità, dove i venti rappresentano grottescamente le antiche credenze nella nascita anale delle anime. Si ricordi che anima è sinonimo di fiato, di vento. E Mattazzone da Caligano, nel suo scritto contro i rustici, i villani, scrive che nasce il vilan puzzolento dal malvasio vento di un somaro. C'è, insomma, l'eco evidente di una carnevalizzazione dell'inferno, del castigo dantesco. E il nuovo Ludo, canto 22, verso 118, su cui Dante richiama l'attenzione del lettore, porta con sé l'idea della rappresentazione popolare, appunto nel senso ludico, che chiarisce come la tragicità dell'inferno cade appunto nella farsa. La stessa discesa verso il basso, dentro la grotta buia che è deposito alimentare, viscerale e seminale, appare come discesa alla cucina matrice, perfino nel suo orifizio deputato alla deiezione. Insomma, l'idea della iniziazione legata alla prova attraverso la sporcizia, e Camporesi sottolinea termini come tristo buco, inferno 32, natural burella, inferno 34 e sempre inferno 34, pertugio tondo, attraverso i quali Dante passa prima di rivedere la luce e le stelle, una volta compiuto appunto il rito di passaggio, per così dire, dell'eroe. Dante, dice Camporesi, è contagiato dalla demonologia bassa elaborata dalle plebi delle campagne, dalla mitologia folclorica, pur avendo accettato e seguendo etiche aristocratiche e filosofiche di livello, di ordine superiore. E si veda anche il Lucifero che, termine particolare, maciulla, inferno 34, ed è come gigante divoratore che mangia e distrugge insieme, o lo stesso Gerione dell'inferno 17, che è un orco che col suo aspetto pilosus, con la sua idea di homo silvaticus, la macchina dell'appetito, delle bocche, i labirinti viscerali, eccetera, segnano il punto più alto della carnevalizzazione dell'inferno, secondo Camporesi, nonostante la depurazione, per così dire, che Dante compie con la cristianizzazione ecclesiale, con i processi culturali e filosofici e teologici della sua opera. È un punto di vista eccentrico, diciamo, certo, ma a me pare che non tolga nulla a Dante, anzi che arricchisca, anche da questo punto di vista, il ventaglio di spunti, di materiali, di culture che rendono, per così dire, inesauribile l'immensa sua opera.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Fra gli scritti cosiddetti minori di Machiavelli c'è il dialogo intorno alla nostra lingua, uno scritto relativo alla questione della lingua che si cominciava a dibattere nei primi decenni del Cinquecento. e avrebbe impegnato le riflessioni di molti altri scrittori fino praticamente al XX secolo. È uno scritto di datazione incerta, come dimostrano le varie ipotesi degli studiosi, forse del 1514-16 o di alcuni anni più tardi, il 17, qualcuno ipotizza addirittura il 1525. Come che sia, sicuramente è posteriore al Principe e dunque frutto del Machiavelli già maturo, maturo di età e di riflessioni, di pensiero. L'operetta presenta una premessa, su cui ci soffermeremo più avanti, relativa al valore della patria. Quindi analizza le differenze linguistiche delle varie regioni italiane, quali siano stati i maggiori scrittori, quale lingua abbiano usato, e ovviamente la palma dei migliori va a Dante, Boccaccio, Petrarca. A questo punto Machiavelli si ferma su Dante, deprecando che nel suo De vulgari eloquentia egli abbia, per così dire, disconosciuto il fiorentino, la lingua usata nella sua opera maggiore e che gli ha dato lustro. E le considerazioni di Machiavelli ci interessano ai fini di questo ghiribizzo. Va detto peraltro che il valore del dialogo è in realtà affidato alla gran parte dello scritto, in cui Machiavelli dimostra originalità e acutezza notevolissime anche nel trattare questioni linguistiche, riconoscendo e rivendicando al fiorentino il merito di aver consentito anche a scrittori di altre regioni e dei suoi tempi di usare una lingua migliore di quella delle loro province, cioè delle loro regioni di provenienza. Una lingua che consente a tutti di essere intesa e di esprimersi nel modo più efficace e più elegante insieme. Ma il ghiribizzo trascura le molte puntuali osservazioni linguistiche, storiche, culturali che sono il pregio vero del dialogo, preferendo analizzare un altro aspetto, e cioè il giudizio pesantemente negativo di Machiavelli sull'atteggiamento di Dante riguardo a tale materia, cioè la lingua. Va precisato innanzitutto che Machiavelli ha dedicato a Dante, come dice Ridolfi, il maggiore biografo di Machiavelli, lungo studio e grande amore, come mostrano del resto le imitazioni dantesche di opere minori di Machiavelli, i Decennali o l'Asino, come dimostra la stessa famosa lettera al Vettori, in cui Machiavelli dice che va a uccellare, e cioè andare a cacciagione di uccelli, portandosi sotto braccio Dante e Petrarca, come dimostrano peraltro le ripetute numerose citazioni fatte a memoria, non sempre precisissime, che Machiavelli fa di Dante nelle sue lettere. Vediamo dunque. Dicevamo della premessa, la premessa sulla patria, dove Dante precisa che l'uomo non ha maggior obbligo nella vita che con la propria patria e che chi si fa nemico della propria patria con le opere e con l'animo si può definire addirittura parricida, anche se è stato offeso dalla patria. Se battere i genitori è cosa nefanda, il lacerare la patria è cosa nefandissima, ed essa patria va difesa comunque, anche nel caso in cui si privi di suoi cittadini, contro coloro che cercano di privarla dell'onor suo. Aggiunge Machiavelli che questo ragionamento è mosso dalla questione se i poeti e oratori fiorentini abbiano scritto in lingua fiorentina o toscana o italiana. Si sofferma successivamente sulle differenze linguistiche delle varie regioni d'Italia, su quali siano stati i maggiori scrittori e quale lingua poi essi abbiano usato. Ovviamente la palma dei migliori va a Dante, a Boccaccio, si diceva, e a Petrarca. E Machiavelli a questo punto dice di soffermarsi su Dante, uomo eccellente per ingegno, dottrina e giudizio, eccetto che dove egli ebbe a ragionare della patria sua, la quale fuori d'ogni umanità e filosofico istituto, cioè fondamento filosofico, Dante perseguitò con ogni specie di ingiuria, accusò quella d'ogni vizio, dannò gli uomini, disse male dei costumi e delle leggi di lei, non solo in una parte della sua cantica, ma in tutta. Tanto l'aveva offeso l'ingiuria dell'esilio e tanta vendetta egli ne desiderava, e perciò ne fece tanta vendetta quanta egli poté. ma la fortuna, la sorte della città ha reso mendace le sue parole, dando invece gloria, benessere a Firenze, nonostante la calunnia falsa di Dante, tanto che Dante, se la vedesse, si accuserebbe, o ripercosso dai colpi di quella sua innata invidia, se risuscitato vorrebbe di nuovo morire. Si capisce perciò come costui, che in ogni cosa accrebbe infamia alla sua patria, volle toglierle anche la reputazione che gli sembrava di averle dato coi suoi scritti, e compose il De Vulgari Eloquentia per non onorarla in nessun modo, sostenendo che la lingua in cui egli aveva scritto non era la fiorentina, cosa che sarebbe vera come quel suo cacciaguida in paradiso e le sue passioni, il Lucifero e le sue passioni e opinioni, nelle quali, dice Machiavelli, fu tanto cieco che perse ogni sua gravità, dottrina e giudizio. E poi aggiunge: ma io voglio dimostrare come il suo parlare non è quello del linguaggio curiale, ma è al tutto fiorentino. E prosegue poi ancora con ulteriori osservazioni sulle lingue, sulla loro ricchezza, e precisando che lingua di una provincia, cioè di una regione, è quella che maggiormente vi viene parlata e intesa. Ed ecco, dice Machiavelli, perché vorrei chiamare Dante che mi mostrasse il suo poema. E al fine di dimostrare la sua tesi, Machiavelli immagina un dialogo fra lui stesso, designato con la lettera N, Nicolò, e D, Dante, per mostrare come in realtà si debba considerare meglio il parlar fiorentino e la sua opera, e analizza vari passi della commedia che servono a dimostrare appunto che Dante in realtà ha usato proprio il fiorentino nella commedia. E concludendo arriva: se tu, Dante, hai scritto in fiorentino, dunque hai fatto sì che oggi anche altri in Italia, dal momento che non sono aiutati dalle loro lingue originali, possano scrivere bene, senza la loro naturale barbaria. Perciò non c'è lingua comune d'Italia o curiale, così come è stata definita nel De Vulgari Eloquentia. Chi scrive bene trova il fondamento del suo scrivere negli scrittori fiorentini. E conclude Machiavelli, dopo un ulteriore ragionamento, come abbiamo detto, con tutte le sue osservazioni, che Dante, udite queste cose, le confessò vere e si partì, e a me parve d'averlo sgannato, cioè d'averlo, come dire, rivelato nella sua verità. Si conclude questo dialogo interessante e importante. Le parole di Machiavelli a proposito di Dante sono state giudicate da Roberto Ridolfi parole dispettose. In realtà mi pare che, insomma, ci siano alcune osservazioni ulteriori da fare. La prima, insomma, Machiavelli sostiene che molto male ha fatto Dante a ingiuriare, a infamare in tutti i modi possibili la sua patria, quella che gli ha dato la lingua con cui ha scritto la sua grande opera e gli ha dato fama, calunniandola falsamente e infamandola in ogni cosa, tanto da togliere la reputazione perfino col De Vulgari Eloquentia, dove dimostrerebbe di non aver usato il fiorentino. Mi sembra che questa lettura, questa tesi di Machiavelli, dimostri alcune cose interessanti. La prima, intanto l'amore di patria di Machiavelli, che ne fa capire meglio il pensiero, depurandolo di quegli aspetti, diciamo così, presunti di cinismo. In secondo luogo, le acute e importanti ragioni dell'esaltazione del fiorentino come sola vera lingua nazionale per tutta l'Italia e per gli scrittori delle varie regioni. E si conferma poi, dico io, anche lo spiritaccio di Machiavelli, che non esita a fustigare perfino l'amato, ammirato Dante, a riprova del senso critico profondo, del suo gusto demistificatorio, così fiorentino, anche verso i più amati monumenti della propria cultura. Ecco perché anche il più grande di tutti, Dante, non sfugge alla riprovazione per essere stato così rancoroso e ingiusto nei confronti di quella patria che con la lingua, quasi latte materno, gli ha dato grandezza e forma. Ecco perché Dante è ingrato.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. a cura di Walter Sigolo.